Benvenuti e un calorosissimo bentornati anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, a tutti voi che ci state ascoltando. Bene, nel capitolo 10 del secondo libro di Re continua la descrizione della punizione della casa di Acab per mano del sanguinario Jehu. Per prima cosa, egli si occupa dei figli di Acab che erano rimasti, come vedremo nei primi 10 versetti del capitolo. C'erano a Samaria 70 figli di Acab. Jehu scrisse delle lettere e le mandò a Samaria, ai capi della città, agli anziani e ai tutori dei figli di Acab. In esse diceva: «Appena avrete ricevuto questa lettera, poiché avete con voi i figli del vostro signore e avete a vostra disposizione carri e cavalli, nonché una città fortificata e delle armi, scegliete il migliore e il più adatto tra i figli del vostro signore». Mettetelo sul trono di suo padre e combattete per la casa del vostro signore. Ma quelli ebbero una gran paura e dissero: ecco, due re che non gli hanno potuto resistere. Come potremo resistergli noi? Il sovrintendente del palazzo, il governatore della città, gli anziani e i tutori dei figli di Acab mandarono a dire a Jehu: noi siamo tuoi servi e faremo tutto quello che ci ordinerai. Non eleggeremo nessuno come re, fa tu quel che ti piace. Allora Jehu scrisse loro una seconda lettera, nella quale diceva: se voi siete per me e volete ubbidire alla mia voce, prendete le teste di quegli uomini, figli del vostro signore, e venite da me, domani a quest'ora, a Israel. I 70 figli del re stavano dai notabili della città, che li educavano. Appena questi ebbero ricevuta la lettera, presero i figli del re, li sgozzarono tutti e 70, poi misero le loro teste in ceste e le mandarono a Jehu, a Israel. Un messaggero andò da Jehu a recargli la notizia, dicendo: «Hanno portato le teste dei figli del re». Jehu rispose: «Mettetele in due mucchi all'entrata della porta della città, fino a domattina». La mattina dopo, egli uscì e, fermatosi, disse a tutto il popolo: «Voi siete giusti. Ecco, io congiurai contro il mio signore e l'uccisi. Ma chi ha ucciso tutti questi? Riconoscete dunque che non cade a terra neppure una delle parole che il signore pronunciò contro la casa di Acab. Il signore ha fatto quello che predisse per mezzo del suo servo Elia». In un primo tempo, Jehu concede ai figli di Acab il privilegio di battersi per il trono di Israele, e neppure uno di quei 70 figli se la sente di opporsi a Jehu. I tutori dei figli e gli anziani di Israele, per avere salva la vita, provarono la loro fedeltà a Jehu, trucidando questi 70 figli di Acab. Nei versetti dall'11 al 17, che non andiamo a leggere, troviamo che Jehu massacra i principi reali di Giuda. Infatti, dopo aver, per così dire, sistemato la casa di Acab, Jehu si appresta a impadronirsi del trono di Samaria. Incontrando 42 figli o nipoti di Acazia, re di Giuda, ignari di quanto era successo in Israele, li fa uccidere. È interessante notare, tuttavia, che uno di loro fu risparmiato, ed era un discendente della casa di Saul. Infatti, mentre Jehu procede verso Samaria, incontra Jonadab, il recabita, e gli chiese: «Sei amico o nemico?» Jonadab era il fondatore di una setta molto rigida di cui parla il profeta Geremia. Senza dubbio, era un uomo influente che apparentemente approvava di cuore la politica di Jehu, politica contraria ad Acab, ed era disposto a dargli il suo appoggio mostrandosi nel carro insieme a Jehu. La prossima mossa di Jehu sarà lo sterminio degli adoratori di Baal. Leggiamo il passo dal versetto 18 al 28 in Seconda Re, capitolo 10. Poi Jehu radunò tutto il popolo e gli parlò così: «Acab ha servito un poco Baal, Jehu lo servirà molto di più. Convocate presso di me tutti i profeti di Baal, tutti i suoi servitori, tutti i suoi sacerdoti, non ne manchi neppure uno, poiché voglio fare un grande sacrificio a Baal. Chi mancherà non vivrà». Ma Jehu faceva questo con astuzia per distruggere gli adoratori di Baal. Disse: «Bandite una festa solenne in onore di Baal». E la festa fu bandita. Jehu inviò dei messaggeri per tutto Israele, e tutti gli adoratori di Baal vennero, e neppure uno mancò. Entrarono nel tempio di Baal, e il tempio di Baal fu pieno da un capo all'altro. Jehu disse a colui che aveva in custodia il vestiario: «Metti fuori i paramenti per tutti gli adoratori di Baal». E quegli mise fuori i paramenti. Allora Jehu, con Jonadab, figlio di Rechab, entrò nel tempio di Baal e disse agli adoratori di Baal: «Cercate bene e guardate che non ci sia qui con voi nessun servo del Signore, ma ci siano soltanto gli adoratori di Baal». Quelli entrarono per offrire sacrifici e olocausti. Or Jehu teneva appostati fuori dal tempio 80 uomini, ai quali aveva detto: «Colui che lascerà fuggire qualcuno degli uomini che io metto in vostro potere, pagherà con la sua vita la vita di quello». Quando fu finita l'offerta dell'olocausto, Jehu disse ai soldati e ai capitani: «Entrate, uccideteli, e non ne esca neppure uno». Essi li passarono a fil di spada. Poi soldati e capitani ne buttarono là i cadaveri e penetrarono nell'edificio del tempio di Baal. Portarono fuori le statue del tempio di Baal e le bruciarono. Mandarono in frantumi la statua di Baal, demolirono il tempio di Baal e ne fecero un immondezzaio che dura fino ad oggi. Così Jehu estirpò Baal da Israele. Jehu fece radunare tutti i profeti di Baal, dichiarando di voler approntare un grande sacrificio a Baal. Una volta che tutti i profeti si furono presentati, li uccise. Ovviamente non aveva nessuna intenzione di venerare questo idolo, era una trappola e i profeti vi caddero in pieno. Furono così sterminati i profeti, distrutti il tempio, distrutti gli arredi. Lo zelo e la determinazione di Jehu potrebbero farci pensare che questo re volse il suo cuore al Signore, ma benché sia vero che Jehu eliminò sì i profeti di Baal, non si rivolse affatto ai profeti di Dio. Leggiamo infatti cosa è scritto nel versetto dal 29 al 36, sempre dal capitolo 10 del secondo libro dei Re. Tuttavia, egli non si allontanò dai peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele, cioè non abbandonò i vitelli d'oro che erano a Betel e a Dan. E il Signore disse a Jehu: «Perché tu hai eseguito puntualmente ciò che è giusto ai miei occhi, hai fatto alla casa di Acab tutto quello che desideravo, i tuoi figli siederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione». Ma Jehu non si preoccupò di seguire con tutto il cuore la legge del Signore, Dio di Israele. Non si allontanò dai peccati con i quali Geroboamo aveva fatto peccare Israele. In quel tempo il Signore cominciò a diminuire il territorio di Israele. Azael, difatti, sconfisse gli israeliti su tutta la loro frontiera. Dal Giordano, verso oriente, soggiogò tutto il paese di Galad, i Gaditi, i Rubeniti e i Manassiti, fino ad Aroer, che sta presso la valle dell'Arnon, vale a dire tutto il paese di Galad e di Basan. Il resto delle azioni di Jehu, tutto quello che fece e tutte le sue prodezze, si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. Poi Jehu si addormentò con i suoi padri e lo seppellirono a Samaria. Joacaz, suo figlio, regnò al suo posto. Il tempo che Jehu regnò sopra Israele a Samaria fu di 28 anni. Jehu tornò ad adorare il vitello che era stato imposto da Geroboamo, figlio di Nebat. Non adorò Baal e neppure gli dei degli Zidoniani, ma si abbandonò all'adorazione del vitello. Jehu non si volse al Signore, ma poiché era zelante per lui, Dio gli concesse una ricompensa terrena, cioè protrasse il regno della sua casa per 4 generazioni. Ma Israele fu sconfitto da Azael, il re di Siria. Che cosa succede? Il regno del nord si avvia verso un declino che sfocerà in un disastro e li vedrà trascinati prigionieri in Assiria. Il capitolo si chiude con la morte di Jehu, che aveva regnato su Israele per 28 anni, e il passaggio del regno a suo figlio Joacaz. Le pagine della storia di Acab e Zebel non sono piacevoli, e forse speravate che non se ne parlasse più, ma non è così. Benché sia vero che Jehu aveva eliminato tutta la famiglia di Acab nel regno del nord, cioè Israele, una figlia di Acab e Zebel era andata sposa nel regno del sud, ossia in Giuda, e al tempo dei fatti di cui parliamo era la regina madre. Credetemi, assomigliava alla mamma e al babbo ed era molto malvagia. Si chiamava Atalia e, come sentirete, si accinge a compiere un gesto incredibilmente efferato. Leggiamo i primi tre versetti del secondo libro dei Re, al capitolo 11. Atalia, madre di Acazia, quando vide che suo figlio era morto, procedette a sterminare tutta la discendenza reale. Ma Joseba, figlia del re Joram, sorella di Acazia, prese Joas, figlio di Acazia, dal gruppo dei figli del re che stavano per essere uccisi, e lo nascose con la sua balia nella camera dei letti. Così sfuggì alle ricerche di Atalia e non fu messo a morte. Egli rimase nascosto con Joseba per 6 anni nella casa del Signore. Intanto Atalia regnava sul paese. Tanto che Acazia era vissuto, Atalia era stata di fatto la regina in quanto controllava rigidamente il figlio. Era molto simile a Izebel. Ora che Acazia era morto, sarebbe salito al trono uno dei suoi nipoti, e questo non era ciò che Atalia voleva, perché temeva di non poterlo controllare e di conseguenza perdere la sua posizione di dominio. E cosa fece allora? Trucidò tutti i discendenti di Davide, sui quali riuscì a mettere le mani. Cercò di distruggere la stirpe di Davide. Questo fu un altro tentativo di Satana di distruggere la discendenza che avrebbe portato a Gesù Cristo. Satana tentò di eliminare la stirpe di Davide affinché il Salvatore non venisse al mondo. Per secoli Satana ha cercato di distruggere gli ebrei. In Egitto il Signore salvò Mosè e gli ebrei non perirono, ma ebbero il permesso di lasciare l'Egitto. Aman, nel libro di Ester, proverà a sterminare gli ebrei, ma il suo tentativo è sventato. Era Satana a istigare questi attentati. E ora anche questa donna, Atalia, cerca di sterminare la discendenza di Davide. Essa credeva di averli uccisi tutti, invece ne aveva mancato uno, in quanto la sorella di Acazia aveva preso il nipotino Joas e lo aveva nascosto. Atalia salì al trono dopo la morte di suo figlio e regnò incontrastata, che è quello che voleva in pratica, ma nel frattempo il piccolo Joas cresceva, nascosto nel tempio, affidato alle cure di questa zia buona e coraggiosa. Passarono alcuni anni e leggiamo cosa successe nei versetti che vanno dal 4 al 12. Il 7° anno Jehoiada mandò a chiamare i capitani delle guardie del corpo dei soldati e li fece venire nella casa del Signore. Stabilì un patto con loro, li fece giurare nella casa del Signore e mostrò loro il figlio del re. Poi diede loro questi ordini. Ecco quello che farete. Un terzo di quelli tra voi che sono di servizio il giorno del sabato starà di guardia alla casa del re. Un altro terzo starà alla porta di Sur e un altro terzo starà alla porta che è dietro la caserma dei soldati. Farete la guardia alla casa, impedendo a tutti l'ingresso. E le altre due parti di voi, tutti quelli cioè che non sono di servizio il giorno del sabato, staranno di guardia alla casa del Signore, intorno al re. Circonderete bene il re, ognuno con le armi in pugno, e chiunque cercherà di penetrare nelle vostre file sia messo a morte. Voi starete con il re, quando uscirà e quando entrerà. I capitani eseguirono tutti gli ordini dati dal sacerdote Jehoiada. Ognuno di essi prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il giorno del sabato e quelli che uscivano di servizio il giorno del sabato, e si recarono dal sacerdote Jehoiada. Il sacerdote diede ai capitani le lance e gli scudi che erano appartenuti al re Davide e che stavano nella casa del Signore. I soldati, con le armi in pugno, presero posto all'angolo meridionale fino all'angolo settentrionale della casa del Signore, fra l'altare e l'edificio, in modo da proteggere il re da tutte le parti. Allora il sacerdote condusse fuori il figlio del re, gli pose in testa il diadema e gli consegnò la legge. E lo proclamarono re, lo unsero e battendo le mani esclamarono «Viva il re!». Quando Joas, a volte chiamato Jehoas, ebbe circa 7 anni, il sacerdote Jehoiada mandò a chiamare i prodi, i capitani, le guardie, e rivelò loro che un figlio del re era sopravvissuto. La scoperta che vi era un superstite della stirpe di Davide fu per loro fonte di gioia, un incoraggiamento, una speranza. In ogni caso, probabilmente ne avevano abbastanza di questa donna, Atalia, e colsero l'occasione per detronizzarla. su indicazione del sacerdote, dovevano porsi tutti intorno al re, ogni uomo con le proprie armi in mano. Si dovevano prendere precauzioni extra per salvaguardare la vita del fanciullo, perché la sua vita non sarebbe valsa un soldo se la regina fosse riuscita a catturarlo. Lo avrebbe ucciso senza un attimo di esitazione, anche se era sua nonna. Questa donna era tanto crudele quanto lo era stata Isabel. Il bambino quindi fu ben protetto sino al momento in cui sarebbe stato presentato al popolo. Fu un giorno memorabile per il Regno del Sud, quello in cui fu incoronato un discendente di Davide, dato che le cose sembravano essere andate male per un certo tempo. Ma proseguiamo nel racconto, leggendo i versetti dal 13 al 16, dal capitolo 11. Atalia udì il rumore dei soldati e del popolo, e andò verso il popolo nella casa del Signore. Guardò e vide il re in piedi sul palco, secondo l'uso. I capitani e i trombettieri erano accanti al re. Tutto il popolo del paese era in festa al suono delle trombe. Allora Atalia si stracciò le vesti e gridò: «Congiura! Congiura!» Ma il sacerdote Ioiada diede i suoi ordini ai capitani che comandavano l'esercito e disse loro: «Fatela uscire dalle file, e chiunque la seguirà sia ucciso con la spada». Infatti il sacerdote aveva detto: «Non sia uccisa nella casa del Signore». Così quelli le fecero largo e lei giunse alla casa del re per la strada della Porta dei Cavalli e là fu uccisa. Naturalmente Atalia non era stata invitata all'incoronazione del piccolo re e senz'altro in quel momento lei si trovava nel palazzo di Davide sul monte Sion che sovrastava il tempio. Quando sentì il clamore che giungeva dall'area del tempio, vi si recò per vedere cosa stesse succedendo. Capito che per lei era finita, Atalia tentò la fuga. Non aveva alcuna speranza di clemenza. L'uccisero una volta giunta nel suo palazzo. L'eliminazione di Atalia rimosse una nube nera dal Regno del Sud. C'era un nuovo re, ma naturalmente questo fanciullo aveva bisogno di consiglieri che governassero in sua vece, poiché lui era ancora piccolo. Uno di questi era Ioiada, il fautore dell'avvento al trono di Joas e dell'uccisione di Atalia. Leggiamo come il sacerdote pose le basi per un risveglio della nazione, e scopriremo questo nei versetti dal 17 al 21, sempre da Seconda Re, capitolo 11. Ioiada stabilì il patto fra il Signore, il re e il popolo per il quale Israele doveva essere il popolo del Signore, e stabilì pure il patto fra il re e il popolo. Tutto il popolo del paese entrò nel tempio di Baal e lo demolì, fece a pezzi tutti i suoi altari e le sue sculture e uccise davanti agli altari Mattan, sacerdote di Baal. Poi il sacerdote Ioiada mise delle guardie alla casa del Signore, prese i capitani, le guardie del corpo, i soldati e tutto il popolo del paese e fecero scendere il re dalla casa del Signore. Giunsero alla casa del re per la strada della porta dei soldati e Joas sedette sul trono dei re. Tutto il popolo del paese era in festa e la città rimase tranquilla quando Atalia fu uccisa con la spada nella casa del re. Joas aveva 7 anni quando cominciò a regnare. Questo segna il principio del ritorno a Dio. Ora Ioiada, il sacerdote, guida il movimento del ritorno all'adorazione dell'Eterno. L'adorazione di Baal prevaleva, si era diffusa anche nel regno di Giuda. È probabile che la gente si recasse al tempio del Signore, ma che allo stesso tempo adorasse anche Baal. La distruzione del tempio di Baal e di tutto quello che vi era contenuto segna l'esordio di un grande movimento spirituale. E si tratta senza dubbio di un risveglio per il popolo. Il piccolo Joas venne condotto a palazzo perché iniziasse a regnare. Che giorno di esultanza deve essere stato quello! Il trono fu nuovamente occupato da un discendente di Davide. Il culto del Signore ripristinato, la sua casa restaurata, come andremo a vedere nel prossimo capitolo. Il 12° capitolo del secondo libro dei Re parla del regno di Joas e vedremo come Ioiada, il sommo sacerdote, ne guida le sorti. Questo è l'inizio di un periodo di grande movimento spirituale, un vero e proprio risveglio. A questo punto potremmo fare una rassegna dei diversi re. In tutto vi furono 19 re sul trono del regno di Israele nel nord e 20 che regnarono sul trono di Giuda nel sud. Di tutti i 19 che regnarono in Israele, si può dire che neppure uno fu un buon re secondo il Signore. Nel regno del sud, 20 re si successero sul trono di Giuda, di cui solo 10 possono passare per buoni re. 5 di loro furono eccezionali e il loro regno segnò 5 periodi di riforma e risveglio per la nazione. Tutte le riforme, le benedizioni crescono nel terreno fertile del risveglio. Vi fu un ritorno alla parola di Dio e al culto di Dio. Vi fu potenza e prosperità. Anche quando avviene un risveglio nella Chiesa, amica, amico, vi è una gioia nuova, una potenza rinnovata, un nuovo amore. Prima di tutto, però, vi deve essere un ritorno alla Bibbia. Un grande risveglio spirituale è stato sempre preceduto da un ritorno alla parola del Signore. Vedete, amica, amico, facciamo la nostra parte nel diffondere la conoscenza della parola del Signore, così che Dio possa compiere un'opera di vera grazia nel nostro tempo. E mi fermo qui con queste riflessioni, con questo augurio. Termino qui questa sera. Appuntamento a domani. Ciao.